Va bene, dato che abbiamo accennato all'idea di Pesach Sheni, magari prima di iniziare a parlare del Tanya, diciamo due parole su Pesach Sheni. Pesach Sheni che cos'è? Non è altro che un giorno che è stato fissato nella Torah, perché quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto avevano già fatto il sa sacrificio di Pesach, avevano già mangiato la matzah la sera prima di uscire. Vi ricordate questa cosa? Quindi Moshe Rabbeinu dice: questa sera tutti a tavola, preparate il maror, preparate la matzah e preparate il sacrificio pasquale. E infatti il 10 di Nisan hanno legato al letto e gli egiziani sono andati in tumulto, hanno fatto questa guerra civile, e il 14 noi abbiamo sacrificato il Corban Pesach e ognuno a casa sua. Praticamente eravamo ancora in Egitto, ma non eravamo più schiavi. Ufficialmente non eravamo più schiavi. E la Torah cosa dice? Che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, il primo anno, di nuovo era il 14 di Nisan, di nuovo Moshe Rabbeinu, nella parasha di Beha Alotcha, Moshe Rabbeinu spiega che anche qui nel deserto dobbiamo fare questa cosa quest'anno. E quindi esattamente come in Egitto, c'era il primo Pesach, si chiamava Pesach Mitzrayim, il secondo si chiamava Pesach Midbar, il Pesach che hanno fatto nel deserto. Cosa è successo? Che ci sono tutte le regole, e anche la Torah dice che c'è un'eccezione alle conseguenze. Sapete che ogni mitzvah che noi non facciamo è una mancanza, ma non possiamo essere puniti attivamente per qualcosa che noi non abbiamo fatto. Noi possiamo essere puniti attivamente per qualche trasgressione, per qualcosa che abbiamo fatto. Ad esempio, se uno mangia a Kippur. Adesso vi sto elencando le trasgressioni peggiori. Se uno mangia a Kippur, allora la Torah dice la conseguenza sarà Karet. Karet vuol dire che la sua anima verrà tranciata dalla fonte della vita. E quindi quello che la Torah dice, Vachai Baem, e vivrà con questa mitzvah, le manti chiun, con le quali vivrete, vi ho dato la vita e la morte, no, vi ho dato et ha-chaim v'et ha-tov, la vita, il bene, la morte e il male, scegli la vita. Tutte queste parole che la Torah usa insistentemente, parlando della vita, della vita, della vita, sta parlando della vita dell'anima. Perché quando si parla della vita terrena, si dice yemechem, la vostra vita. Quando una persona fa le mitzvot, cosa diciamo nello Shema? Le mani irbui e mechem, avrete lunga vita. Quando una persona onora il padre e la madre, cosa dice la Torah? Ve arachtai, scusate, capite dove le mani arichun yamecha, si allungheranno i giorni della tua vita. I giorni, si parla solo di giorni. Ad esempio, la famosa mitzvah che dovrai allontanare il volatile madre che accudisce le uova per prendere le uova. Conoscete questa mitzvah? Si chiama Shiluach HaKen. Lì la Torah ti dice: Ve'arachta yamim. Non si parla di chaim, non si parla di vita chaim, si parla di yamim. Perché yamim è i giorni nella vita terrena. Quando la Torah ti parla di chaim, di vita, Ele ha-mitzvot asher yaseh otam adam v'chai bahem. Quando si parla di kashrut si dice zota chaya asher tochelu, si usa il termine chaya. Perché tutto questo insistere nel parlare di chayim? È perché stiamo parlando della vita dell'anima, della vita eterna. Quando una persona fa delle trasgressioni che hanno nella Torah come conseguenza il cosiddetto karet, karet significa verrà tranciato. C'è proprio un trattato nel Talmud che si chiama Keritot, che è un trattato della Mishnah, Keritot. Sono l'elenco delle averot che una persona fa e la conseguenza è la peggiore, che è diciamo, questa separazione della sua anima dalla fonte della vita. Ieri abbiamo parlato nella Parashah di tutte le regole della immoralità che si leggono a Kippur. La mamma, avere rapporti proibiti con la mamma, con la sorella, con la figlia, con la moglie di qualcun altro, con la zia, con la cognata, con la nuora, eccetera, eccetera. Tutte queste sono dei divieti karet, ok? Con il quale l'anima viene staccata dalla vita eterna. C'è però una mitzvah nella Torah, una mitzvah positiva, una mitzvah attiva, che se uno non la fa, la conseguenza è la stessa. Qual è questa mitzvah? La mitzvah del sacrificio di Pesach. Infatti la Torah dice, Ve'ayish asherut ta'or, l'uomo che era puro, quindi non aveva la scusa dell'impurità, Ubederech lo haya, e non era lontano, Ve'chadal me'asot ha-Pesach, e si è impigrito, si è, diciamo, non ha dato il giusto peso a questa mitzvah di Pesach, Ve'nichreta nefesh ha'im yameh. Chi Korban Hashem lo ikriv be'moadò, perché il sacrificio di Hashem non ha portato nel suo tempo, il 14 di Nisan, chetò isa ha'ishahu, porterà su di sé questo peccato, questa mancanza, questa persona. Quindi sappiamo che anche nel deserto Moshe Rabbeinu riceve il comandamento da Hashem di insegnare al popolo: il primo anno nel deserto si fa tutti il Korban Pesach. Ora cosa è successo? Che non erano tutti puri. C'erano persone che erano impure. Non può essere tutto il popolo puro, perché c'è chi si è occupato di un morto, c'è chi ha toccato qualcosa di impuro, e quindi non avevano il tempo per la purificazione, eccetera. Cos'è successo? Che sono andati da Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ha detto: state qui, vado a sentire cosa comanderà per voi Hashem. E lì Rashi dice: che bella cosa, sapere che c'è nella generazione un essere umano, carne ed ossa, che quando vuole può parlare con Hashem. Questa era la grandezza di Moshe Rabbeinu, a differenza degli altri profeti, che gli altri profeti era Hashem che di sua iniziativa si rivelava loro. Moshe Rabbeinu invece aveva accesso 24 ore su 24 per comunicare, per scambiarsi informazioni con Hashem. In realtà, apro una parentesi, tutti noi abbiamo 24 ore su 24, in ogni momento, la possibilità di entrare nel palazzo reale e chiedere ad Hashem quello che vogliamo. L'unica differenza è che noi non abbiamo gli occhi per vedere, le orecchie per sentire la risposta che Hashem ci dà. Quindi Hashem ci risponde nella nostra vita, ma non è che Chas v'Shalom Hashem non ci risponde, perché noi abbiamo fede. E la fede significa che quando io chiedo qualcosa ad Hashem, la mitzvah della tefillah, la mitzvah di pregare, Hashem ascolta le nostre preghiere. E quindi è vero che Hashem non ci risponde come rispondeva Moshe Rabbeinu, ma non è colpa sua, è colpa nostra. Ma Hashem ascolta sempre le nostre preghiere, Hashem ascolta sempre ogni richiesta e ogni supplica e ogni momento di difficoltà in cui una persona si trova e si rivolge ad Hashem, Hashem c'è. A differenza di un re in carne ed ossa che devi fare un appuntamento da qui a 3 anni, se ti riceve. E quando ti riceve, per te è il momento più importante della tua vita. No, abbiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'occasione anche noi di parlare con Hashem, di chiedere ad Hashem quello che ci serve, e ogni tanto anche di ringraziarlo, che è la cosa più importante. Chiudo la parentesi, e Moshe Rabbeinu torna dal popolo e dice: ok, Hashem ha detto così. Ish ki yeta mele nefesh, una persona che è impura perché ha toccato un morto, ha dovuto occuparsi di un morto, oppure che era lontano, o bederech rechoka, lachem o lo derotechem, per voi o anche per le generazioni future. Quindi cosa farà? Nel 14 del secondo mese lui porterà il suo sacrificio pasquale, lo mangerà con il maror e con la mazzà. Quindi questa sera è una ricorrenza della Torah. I Hasidim hanno fatto di questo giorno qualcosa di più importante di quello che si era fatto. Era una festività che no, al quale non si dava veramente importanza. In realtà nella Tefilah cambia qualcosa, perché che non facciamo le suppliche, non, cioè saltiamo il Tachanun. Però i Hasidim hanno fatto di questo una cosa importante. All'inizio non era visto molto bene. Ricordo ad esempio questa storia che ho letto, che c'era un grande tzaddik, si chiamava Rabbi Hillel di Parich, che era un allievo del figlio dell'autore del Tanya e anche del nipote. Grandissimo personaggio. E lui aveva raccolto nel Beta Knesset, nella sinagoga, le persone a sé, ha detto sediamoci e parliamo di Pesach Sheni, hanno portato da mangiare, hanno portato da bere. È passato di lì anche una persona che non conosceva questa tradizione, questa abitudine di dare importanza al Pesach Sheni, e ha detto, cosa state festeggiando? Mi hanno detto Pesach Sheni. Dice, sì, ma Pesach Sheni è la festa degli impuri. E c'aveva ragione. Voi cosa avreste risposto? Rabbi Lenin Parich ci ha detto sì, ma è una festa importante, è la festa degli impuri che sono diventati puri. E quindi è la festa ancora più importante di tutte le altre feste. Perché quando un impuro diventa puro, non c'è gioia più grande. Quindi da allora si è fatto un pochino di rumore e piano piano tutto il mondo ebraico ha accettato e ha divulgato l'idea che stasera si ricorda questo giorno che ha un simbolo molto importante. Magari ne parliamo velocemente 2 minuti. Mi è venuto in mente la storia di un famoso maestro del Musar che si chiamava Rabbi Israel Salanter, era vissuto circa 150 anni fa. E lui è famosa questa storia che hanno fatto le canzoni con queste parole. Che lui una volta tornava verso mezzanotte dalla yeshiva, verso casa, e ha visto che il negozietto del calzolaio c'era ancora la luce accesa, la candela accesa. Allora, per curiosità, è entrato nel negozietto e ha chiesto al calzolaio: cosa fai sveglio a quest'ora? Perché lavori fino a quest'ora? E il calzolaio gli risponde: fin tanto che la candela è accesa, posso ancora riparare le scarpe. Quando la candela si spegne, vado a dormire. Non potrò più riparare. E lui, che era il maestro del Musar, Musar vuol dire trovare nella persona qualcosa da imparare da quello che ci circonda, lui ha imparato questa bellissima frase e ha detto, avete sentito quello che ha detto il calzolaio, fin tanto che la candela è accesa, possiamo riparare. Di quale candela stiamo parlando? Della nostra anima. La nostra anima viene chiamata la candela. C'è un passù che dice Ner Hashem, Nishmat Adam. Qual è la candela nella mano di Dio? È l'anima dell'uomo. Infatti, Chachamim dicono, e Hashem dice, voi custodite e studiate e vivete con la mia candela, io custodirò e darò vita alla vostra candela. La candela di Hashem è la Torah. E la candela nostra è l'anima. Se noi teniamo in mano la candela di Hashem, la Torah, e la pratichiamo, HaKadosh Baruch Hu ci custodisce e ci tiene in vita la nostra anima, esattamente quello che ho detto prima, che la Torah dà vita. La Torah è la nostra vita. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Lo diciamo nella tefillah tutte le sere. La Torah e le mitzvot sono la nostra vita e la lunghezza dei nostri giorni, vuol dire sia in questo mondo che nel mondo a venire. E quindi ricordiamoci questa frase, fin tanto che la candela è accesa noi possiamo riparare. Però c'è una domanda che l'autore del Tanya chiede, bellissima questa domanda. Dice cosa succede se la candela si spegne? Perché noi abbiamo imparato nel capitolo 35 di Tanya, un po' di tempo fa, abbiamo imparato che sopra la testa di ognuno di noi c'è una candela, c'è una fiamma accesa che è la Shekhinah, la presenza di Hashem. Però va alimentata, non so chi di voi si ricorda, del bambino che si chiamava Yanuka, che ha detto che il motivo per il quale noi mettiamo la kippa sulla testa è perché dobbiamo dare rispetto, portare rispetto alla presenza di Hashem che c'è sulla nostra testa, ma non basta la nostra anima. Per fare da combustibile le mitzvot che noi facciamo fanno da combustibile. Questo era l'argomento del capitolo 35. La domanda è, che abbiamo appena spiegato prima, che ci sono delle persone che hanno fatto delle trasgressioni talmente gravi che hanno tranciato la vita della loro anima, quindi si è spenta la fiamma sulla loro testa. Su alcune persone non si può dire che c'è la presenza di Dio sulla loro testa. Chiaramente, se una persona è intenta nel giorno di Shabbat a trasgredire lo Shabbat o a tutte le altre trasgressioni che sono elencate nella Torah, non si può dire su di lui che la candela che la sua anima è accesa. Purtroppo c'è chi spegne la propria candela. Allora l'autore del Tanya chiede cosa facciamo con queste persone. C'è soluzione anche per loro o ci sono persone che, come si dice, non hanno speranza? La situazione è persa, abbiamo perso il controllo. Non vi sento, cosa dite voi?
Mai
C'è
disperare,
sempre un
quindi torniamo
ritorno,
all'inizio.
c'è sempre la Teshuvah.
Eh sì, ma da dove la impariamo? La impariamo dalla festa di stasera, degli
Ah, già.
impuri che sono diventati puri. Perché la Torah ci dice c'è una seconda occasione per fare il Korban Pesach. Non c'è mai le persone impure, anche loro hanno la possibilità di recuperare. Quindi una persona che poteva portare il sacrificio di Pesach il 14 di Nisan e non l'ha fatto, la Torah dice, Venichretah nefesh ha'i, sarà tranciata la sua anima dalla vita eterna. Vuol dire che sopra di lui non c'è più la fiamma accesa. Ma la Torah dice, anche lui ha un'occasione. La Torah regala una seconda occasione per riparare quello che ha mancato e portare il sacrificio il 14 di Iyar, che è stasera, che noi l'abbiamo chiamato Pesach Sheni. Infatti, il Rebbe, nel libro che ha scritto, che è la Yom Yom, scrive proprio queste parole, che l'idea del Pesach Sheni è che non c'è mai una situazione in cui non si può riparare. Si può sempre riparare e completare. Anche chi era, come dice la Torah, chi era impuro, chi era lontano, lontano dal punto di vista spirituale. Anche addirittura viene spiegato nella Hasidut quando dice la Torah Lachem, voi, vuol dire, Lachem vuol dire per tua volontà ti sei trovato lontano. Non per situazioni di forza maggiore. Tu hai voluto allontanarti da Hashem, tu hai dissacrato tutta la Torah, tu hai scelto di non seguire i comandamenti di Hashem. Anche te puoi fare teshuva, anche a te ti è stata data la possibilità. Vuol dire, anche se tu hai scelto di allontanarti da Hashem, HaKadosh Baruch Hu dice anche tu puoi tornare. E infatti, ieri abbiamo letto nella Torah la parasha di Yom Kippur. La parasha che noi leggiamo sia la mattina di Kippur sia il pomeriggio di Kippur. La mattina di Kippur si parlava del fatto che HaKadosh Baruch Hu perdona a Yom Kippur, la frase che ripetiamo continuamente, Ki bayom hazeh yechaper alechem, in questo giorno vi sarà espiato. Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etchem per purificarvi, mikol chatotechem, da tutte le vostre mancanze. Lifnei Hashem Titaru, davanti a Dio sarete purificati. Sì, ma uno ha scelto di impurificarsi, la Torah diceva, c'è chi pure. E l'abbiamo letto ieri, l'abbiamo studiato ieri nella Parashah. E stasera abbiamo proprio l'idea che Yom Kippur è una cosa reale. Perché? Perché sia il giorno del calendario di Kippur, il giorno del calendario di Pesach Sheni, esprimono l'idea e la forza che la Teshuvah ha di riparare qualsiasi danno.
Posso chiedere una cosa che mi è venuta in mente adesso, così, mentre parlava di Kippur. Però Kippur espia i nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre mancanze, ma non la trasgressione di non aver osservato Kippur.
Esatto.
Giusto?
Certo.
Per quello non c'è nessun tipo di
Di riparazione per chi ha dissacrato i Kippur, certo. Sì, è un...
Nemmeno le trasgressioni verso gli uomini,
Sì,
solo quelli verso Hashem.
quelle verso Hashem, vero. Infatti dice la Torah, l'ifnei Hashem, davanti a Hashem sarete purificati. Se invece avete creato un torto verso qualcun altro, se qualcuno arriva a Kippur dice io ho subito un torto da questa persona e non lo perdono, Kippur non ha la forza di perdonare. Devi chiedere perdono alla persona, infatti... C'è la Halakha nel Shulchan Aruch che dice che prima di Kippur devi andare a chiedere scusa a tutti coloro che hanno potuto rimanere offesi o aver subito un torto da noi, perché Kippur non perdona. E noi abbiamo l'obbligo di perdonare tutti, perché se vogliamo ottenere il perdono da Hashem, dobbiamo anche saper perdonare gli altri. E Hashem ci mette alla prova in questo. Ok. Però l'autore del Tanya dice, oh, va bene tutto, si può riaccendere la candela, ma come si fa a riaccendere la candela quando si è spenta? Parliamo tecnicamente. Noi abbiamo trasgredito Kippur, abbiamo fatto le peggiori cose nella nostra vita. Non abbiamo più la fiamma sulla nostra testa. Spero che vi ricordiate la storia che vi ho raccontato del Baal Shem Tov con Hirschel Zig. Quello che dava il latte delle capre ai malati, e il Baal Shem Tov l'aveva seguito per 3 giorni, perché voleva che dal cielo gli rivelassero il motivo per il quale lui aveva una luce così bella, così luminosa, così pura sulla sua testa. Andate ad ascoltarvi le lezioni del capitolo 35, era una bellissima storia, ma l'avevamo già raccontata. Volevo soltanto darvi la risposta del Balatania su questa idea qua. Per capire co cosa vuol dire riparare, dobbiamo capire cos'è una mitzvah, cos'è una averà. Intanto la parola averà, mi piace molto questa cosa. Averà in ebraico significa trasgressione, ma in realtà se noi prendiamo la radice della parola, non significa... Sì, avar vuol dire in ebraico vuol dire ha attraversato, vuol dire ha saltato sopra le mitzvot. Però la parola averà viene dalla parola avar, che significa il passato. Come si dice in ebraico il passato? Avar, il presente, hoveh, il futuro, atid. Perché si dice uno ha attraversato il fiume, si dice avar et ha-nahar? Perché il fiume sta alle sue spalle. Quando una persona fa una trasgressione, l'unica cosa che gli rimane nel piacere, nel guadagno, l'unica cosa che gli rimane è una macchia del passato. Non potevi fare attenzione a bere il caffè, non ti sporcavi la camicia. Adesso dove vai in giro c'hai la macchia del caffè sulla camicia. Il caffè dov'è? Non c'è più il caffè. Non ho più neanche il gusto del caffè, ma sulla camicia è rimasta la macchia. Questa è una averà. Rimane la macchia di qualcosa che appartiene al passato, che è l'unica cosa che ti rimane da questa tua trasgressione. Quindi prima di fare una trasgressione bisogna pensarci bene. Che cosa ci rimane? Soltanto la macchia. Bello quello che dice la prima Mishnah del Pirkei Avot che abbiamo letto ieri. Hakavya, figlio di Mahalalel, dice: osserva tre idee, tre concetti e non cadrai nel peccato. Ricordati da dove sei venuto, dove andrai e davanti a chi dovrai rendere din e cheshbon, rendere conto. Ok, su Hashem si dice che Hashem è un fuoco, così dice la Torah. Parashah di Devarim, che Hashem Elokecha esh ochla hu kel kana. Queste sono le parole di Moshe Rabbeinu. Hashem è proprio la definizione di Hashem in questo mondo è come un fuoco. E per quello che noi diciamo che la presenza di Hashem, la Shekhinah, assomiglia a un fuoco, per quello che diciamo che sopra ognuno di noi c'è la Shekhinah, che è una fiamma. Ma perché questa fiamma possa continuare a rimanere accesa, abbiamo bisogno di qualcosa di concreto che tiene in vita questa fiamma, perché sapete che la natura del fuoco è quella di andare verso l'alto, di staccarsi. Infatti, vedete le fiamme che si staccano, poi no, spariscono, ma la natura del fuoco è quella di andare verso l'alto. E quella di staccarsi da ciò che la tiene. Bisogna trovare qualcosa che lo tiene, l'olio, il combustibile che tiene la fiamma. E noi anche abbiamo questo lavoro tutta la vita di mantenere accesa sulla nostra testa questa fiamma che è la presenza di Hashem. E che cos'è che mantiene? Noi il corpo è, noi, è stato spiegato nel Tanya che il corpo è lo stoppino, la fiamma è la presenza di Hashem, ma il combustibile che cos'è? Sono le mitzvot che noi facciamo, perché quando io faccio una mitzvah, vi ricordate la settimana scorsa, ho spiegato il motivo per il quale noi meritiamo di Shabbat e di Rosh Chodesh di salire nel Gan Eden superiore, a differenza degli angeli che loro non salgono mai nel Gan Eden superiore, perché noi abbiamo il merito? Perché noi abbiamo combattuto contro lo Yetzer Hara, abbiamo combattuto contro la nostra inclinazione alla pigrizia, la nostra inclinazione verso la trasgressione e verso tutto quello che è il contrario della volontà di Hashem. Quando stiamo facendo una mitzvah, adesso in questo momento, siamo qua tutti seduti, c'è qualcuno in piedi, non lo so, siamo qua tutti seduti ad ascoltare e a studiare insieme Torah. Per molti di noi è una fatica. Anzi, più fatica è, meglio è. La fatica si trasforma in sudore, diciamo così. Il sudore è il combustibile per mantenere accesa la fiamma di Hashem sulla nostra testa. Quindi questa reazione, combattere contro Yetzer Hara, questa reazione crea combustibile. Gli angeli non ce l'hanno e quindi non possono salire nel mondo di Beria. Infatti dice il Shlomo HaMelech nel Mishlei, Kinner mitzvah vetorah or, famosissima questa frase. La candela è la mitzvah, è la Torah, è la luce. Le mitzvot sono concrete, sono fisiche. E quindi una mitzvah fisica ci dà la possibilità di avere, purtroppo noi i nostri occhi non sono adatti, non sono compatibili con la luce di Hashem e quindi noi non lo vediamo, ma Baal Shem Tov e altri potevano vedere. Come dicevo prima, a volte questa luce si spegne quando una persona trasgredisce la volontà di Hashem oppure si impigrisce e non fa le mitzvot. E quindi quando non c'è l'olio, il combustibile, la fiamma si stacca e diventa tutto buio. Il Talmud e anche la Kabbalah proprio fa di questo un argomento centrale. Sapete che i kabbalisti, loro hanno la capacità di semplicemente guardare una persona e sapere esattamente quante mitzvot hanno fatto e quante averot hanno fatto. Ci sono persone che i kabbalisti si rifiutano di guardare perché nel Talmud è scritto che non bisogna guardare nel viso di un malvagio. Quando una persona trasgredisce la Torah, ci sono dei kabbalisti, io l'ho visto con i miei occhi, ero in Yerushalayim in una sinagoga dove c'era un kabbalista e stava entrando una persona, lui ha chiesto al suo assistente non farlo entrare. Ed era una cosa un po' imbarazzante per me perché io me ne ero accorto, gli altri non se ne sono accorti. Rav Mordechai Eliyahu, rabbino capo di Israele, è venuta una persona a visitarlo e dopo di lui c'era un'altra persona che era molto importante e che si sarebbe seduta vicino a lui. Rav Mordechai Eliyahu non voleva assolutamente che quella persona si sedesse vicino a lui, quindi lui teneva col braccio molto forte quella persona che è entrata prima e ha detto: stai tu seduto qua. Dice: no, io sono una persona semplice, cioè questa persona, no, 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 quello che vedo io no, tu non lo vedi, voglio che tu stai seduto vicino a me, perché c'è gente che ha gli occhi per vedere e quindi vedono. La Kabbalah è un argomento centrale, che una persona fa una mitzvah, c'è una luce intorno a sé. Ne parleremo Be'ezrat Hashem nel Tanya, lo dice chiaramente un grandissimo cabalista italiano, si chiamava Rabbi Menachem Azaria di Fano, della città di Fano, il Ramà di Fano. Avete sentito parlare del Ramà di Fano? Nel 600, grandissimo tzaddik. E lui
Ha
dice
scritto Simcha Leish.
che anche, ha scritto il libro Asara Ma'amarot, ha scritto tanti libri di Kabbalah. Bravissimo David, veramente un fuori classe. Cosa dicevo? Che il Ramà di Fano dice che quando una persona fa una mitzvah, intorno a sé si crea il paradiso, il Gan Eden, viene avvolto dal paradiso. Quando una persona fa una trasgressione, viene avvolto dall'inferno, come dicono in Italia, i fulmini e le fiamme dell'inferno. Perché? Perché addirittura Wow, proprio ce l'aveva sotto mano. Mi fai paura.
Li ho tutti sotto mano. Anche
Ma è tradotto in
Shoda,
inglese?
che
È in
si studia in
ebraico?
questo periodo.
È bravissimo. Ma è in ebraico o è tradotto in inglese?
Questo è uno dei pochi libri che è tradotto in italiano da Rav Aaron Bracha.
Ah, wow. Non l'ho visto. Della Ramadi Fano?
Sì.
Wow, bellissimo. Mi mancava. Grazie per essere qua con noi. Dicevo che il Ramadi Fano dice che quando una persona fa una trasgressione c'è puzza di Gehinom, come si dice così, si dice puzza di Gehinom. Infatti
Inferno, sì.
quando è entrato Yaakov, suo papà Yitzhak dice, ma c'è profumo di Gan Eden qua. Quando è entrato Esav ha detto, c'è il Gehinom che è entrato in casa. Perché? Anche se non era vedente, ma lo sentiva con anche i suoi sensi spirituali. Perché i tzadikim, più che i sensi materiali, sentono coi sensi spirituali. E qui vi rimanderei a una bellissima storia che vi avevo raccontato di Rabbi Mordechai Jaffe. Ve lo ricordate? La storia a Rovigo, un'altra storia del Cinquecento, che lui per scappare dall'immoralità si è cosparso di concime e quando è entrato nella casa dove c'era il cabalista, gli ha detto c'è il profumo del paradiso. Beh, avevo raccontato anche questa storia, molto lunga, comunque chi di voi ha memoria, beato lui. Quindi stavo dicendo che capita che ci sono persone che ha studiato proprio l'ABC della Kabbalah, sa riconoscere persone che sono dei trasgressori, perché proprio ci sono dei tratti anche nel viso. Non voglio entrare in questo argomento, non è un argomento che è così da svendere. E quindi, cosa dice l'autore del Tanya? Cosa si fa quando si spegne questa luce? Ricordatevi questa cosa: quando il popolo ebraico ha fatto il peccato del vitello d'oro, che era il peggior peccato di tutti, perché l'idolatria è fra i tre peccati che una persona deve essere disposta a morire e non trasgredire, tutte le mitzvot della Torah, 613. Sono mitzvot che la Torah dice, vachai bahem, devi viverci con, non ci devi morire con. Se una persona non ha da mangiare e c'è solo cibo non kasher, ha una mitzvah di mangiare il cibo non kasher. Se una persona non sta bene e deve chiamare il dottore, l'ambulanza il giorno di Shabbat, ha la mitzvah di chiamare l'ambulanza di Shabbat. Anzi, il rabbino lo deve fare. È scritto così, che la persona più religiosa fra tutti deve farlo lui. Perché? Per dimostrare che con la Torah si vive. Però ci sono tre averot che non possiamo trasgredire: ammazzare qualcuno, atti immorali, e quelli che abbiamo letto ieri nella parasha, e l'idolatria. Quando gli ebrei hanno fatto il peccato di vitello d'oro, hanno fatto tutto. Hanno ucciso il figlio di Miriam, hanno fatto atti immorali e hanno fatto idolatria. E Hashem ha deciso che con questo popolo lui non ci vuole più avere niente a che fare. Moshe Rabbeinu si è messo di traverso, ha fatto l'avvocato difensore, è stato il miglior avvocato della storia e ha salvato un popolo intero, non una persona. E quando Hashem ha accettato le preghiere di Moshe Rabbeinu e le argomentazioni di Moshe Rabbeinu, Moshe vede che Hashem era di buon umore, se così si può dire, e gli dice: dai, posso vederti. Posso vedere la tua gloria? Allora Hashem dice: ti metterò, lo guardo dentro perché la traduzione in italiano faccio un po' fatica. Vesamticha benikrat azzur, vesakoticha pi alecha adovri. Bellissima questa frase, parasha di Kitissa. Eccolo qua. Reni Night che vodecha, vi leggo in italiano. Moshe disse: mostrami per favore la tua gloria. Hashem disse: farò passare al tuo cospetto tutta la mia bontà. Vuol dire, ti passerò vicino con la mia bontà e proclamerò in tua presenza il nome Hashem. E concederò grazia quando desidero concedere grazia e avrò misericordia quando desidererò avere misericordia. E poi gli dice: e disse: Tuttavia non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e rimanere in vita. Hashem continua e dice: Ecco, vi è un luogo presso di me dove puoi sostare sulla roccia. Quando la mia gloria passerà dinanzi a te, ti introdurrò nella cavità della roccia e ti terrò coperto con la mia mano finché sarò passato. Quindi tu stai dentro la roccia e io ti proteggerò da me stesso, perché nessun uomo può vedere Hashem e rimanere in vita. Cosa avete capito della roccia? Io non ho capito niente. Vi voglio portare un'altra storia della roccia, ma qua non ce l'ho tradotto in italiano. Sto aspettando che Rav Behor ci traduca il Chumash di Bamidbar. Vi ricordate il profeta Bilam? Il profeta Bilam inizia la sua profezia con una frase, vediamo se mi viene in mente. Kimerosh tsurim er'ennu mi gevaot ashurenu. Parla del popolo ebraico e dice: Lo vedo molto saldo su una roccia. Chachamim dicono: Cos'è questa roccia? E sono i patriarchi Avram, Yitzhak e Yaakov e Sara, Rivka, Rachele e Lea. Le quattro mamme di Israele. Ma chiaramente c'è molto di più. Anche qua si parla di una roccia. Qui, quando si parla di roccia, e anche con Bilam, non si dice, non viene usato il termine Even o Sela. La pietra che Moshe Rabbeinu ha picchiato per fuoriuscire l'acqua si chiama Sela. Oppure, spesso la Torah parla di Even. Quando una persona lancia una pietra si chiama Even. Tzur, qua la Torah dice Tzur. Ben santicha benikrata Tzur, e anche Bilam parla di Tzur, Kimerosh Tzurim al plurale, Kimerosh Tzurim Eren. Cosa significa Tzur? Tzur è quella pietra che quando tu la colpisci esce fuori una scintilla. Sapete che ci sono delle pietre che voi potete metterli per 100 anni sotto all'acqua, la tiri fuori, prendi un'altra pietra, fai così e escono fuori le scintille. Hashem sta dicendo a Moshe Rabbeinu: Tu ti sei trovato in una situazione in cui hai dovuto difendere il popolo intero perché hanno perso la fiamma, hanno perso il fuoco sopra la loro testa. Infatti, sapete che quando hanno ricevuto la Torah, hanno ricevuto anche dagli angeli delle corone, e quando hanno fatto il peccato di vitello d'oro, queste corone erano proprio la luce della Shekhinah sulla loro testa. Quando hanno fatto il peccato di vitello d'oro, gli angeli sono venuti e hanno portato via queste corone. Scritto chiaramente nella Torah. Cosa succede? Succede che Hashem sta dicendo a Moshe Rabbeinu: sappi che anche chi perde la luce, la fiamma, il fuoco, può andare a recuperarlo dalla pietra. Che cos'è la pietra? La pietra è l'origine del fuoco. Vuol dire, Hashem sta insegnando a tutti noi che anche se abbiamo perso la fiamma sulla nostra testa, dentro di noi, se scaviamo, troviamo una miniera, in questa miniera c'è l'origine del fuoco. Infatti, in quell'occasione, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu i 13 attributi di misericordia con i quali noi il giorno di Kippur imploriamo il perdono di Hashem. Un fuoco si può spegnere, ma una pietra, che è l'origine del fuoco, quella non la puoi mai spegnere. Anche, come dicevo, anche se la mettiamo nell'acqua, che è l'antidoto al fuoco, rimarrà sempre una pietra che è l'origine del fuoco. Sapete che Adam Arishon, all'uscita di Shabbat, è calato il buio e lui si è spaventato. Il buio era calato a causa del peccato che aveva fatto. Ma perché all'uscita di Shabbat? Lui il peccato l'ha fatto venerdì, perché il primo Shabbat era comunque un Shabbat di luce. All'uscita di Shabbat è calato il buio e Hashem ha regalato ad Adam Arishon la conoscenza di come creare il fuoco. Gli ha detto: prendi due pietre, picchiale, e con il fuoco ha creato la luce. Perché Hashem dice che, e anche Bilam, il profeta non ebreo, che voleva maledire il popolo ebraico, invece l'ha benedetto, lui ha profetizzato che il popolo, cosa vede lui? Kimerosh tsurim er'enu, lo vedo che è saldamente appoggiato a una roccia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche se va lontano, è più lontano di lontano, ma lui dentro di sé c'ha una roccia che è l'origine, la sorgente della scintilla con il quale può riaccendere questo fuoco che è sulla sua testa. Perché Hashem è il fuoco, come vi ho detto, e il fuoco si può spegnere, ma la pietra non la possiamo spegnere. Questa è la forza della Teshuva, questa è la forza del perdono. E quindi il giorno di Pesach Sheni è il giorno che viene a ricordarci che anche se eravamo lontani e per nostra volontà, abbiamo sempre la possibilità di riaccendere il nostro fuoco. Ora, vi dicevo che il maestro del Musar, Rabbi Israel Salanter, lui ha detto: fin tanto che la candela è accesa si può riparare. Però il Tanya ha detto qualcosa di più. Fin tanto che la candela è accesa si può riparare, ma se si spegne non ce l'ha detto cosa si può fare. E l'Admor HaZaken nella Hasidut ci spiega che si può sempre riparare anche quando si spegne la candela, si può riaccendere. Da capo. Quindi l'idea proprio di Pesach Sheni è che noi abbiamo la capacità sempre di ritornare ad Hashem, sempre. Vi avevo una volta raccontato la storia di Elazar ben Durdaya, che è morto facendo teshuva con la testa fra le ginocchia. Storia molto lunga che in cielo hanno detto che Rabbi Elazar ben Durdaya è felicemente accolto nell'Olam Abba. Era Rabbeinu HaKadosh che ha sentito questa frase perché lui aveva i sensi spirituali, quindi aveva le orecchie spirituali, era in Israele, a Gerusalemme, lui insegnava Torah e si è messo a piangere. Ha detto: c'è chi per guadagnarsi il mondo a venire deve faticare una vita intera e c'è chi in un'ora può guadagnarsi il mondo a venire. Lui aveva fatto tutte le trasgressioni possibili e immaginabili. Il suo nome era Elazar, figlio di Durdaya. Durdaya non era il nome di suo padre. Durdaya significa figlio della feccia. La feccia del vino si chiama in aramaico Durdaya. Era il suo nomignolo, talmente era una persona malvagia. Ma quando lui ha fatto Teshuvah, in cielo hanno detto: siamo felici di accogliere Rabbi Elazar ben Durdaya. Perché? Perché lui è riuscito ad arrivare fino alla miniera del suo cuore, dove si trova l'origine del fuoco, e ha riacceso tutto quanto. E
Ma
questo potrebbe.
anche grazie a quello che gli ha detto la prostituta. Lui si è sentito un nullo, no?
Si è sentito proprio umiliato.
Umiliato.
Infatti, come sappiamo che anche come dicevamo la settimana scorsa, grazie allo Yetzer Hara, noi meritiamo di andare nel Gan Eden supremo. Grazie a questa donna, lui è riuscito a fare Teshuva. A volte. E dobbiamo capire, non è a volte sempre così, non c'è male, non esiste il male. Se Hashem ha creato il male, non può essere male. Hashem ha creato il male per aiutare noi a rinforzare noi stessi e per regalarci quello che si chiama la vita eterna. Come dice la Torah tutte le volte che è scritto: Vachai ba'em leman tichyun ubacharta ba'chaim. Tutte le volte che la Torah parla di vita, stiamo parlando di una vita che noi guadagniamo e che riusciamo ad ottenere grazie al fatto che combattiamo contro il nostro Yetzer Hara. Volevo fare qualcosa di 10 minuti, invece abbiamo quasi finito la lezione. Non so se è il caso di iniziare l'argomento perché è un argomento nuovo nel Tanya, quindi. O dite voi qualcosa, o mi date uno spunto, oppure non lo so, ditemi voi, siete troppo silenziosi.
Posso fare una domanda, Rav?
Anche due.
Allora, per 40 anni sono rimasti nel deserto. Ogni anno facevano Pesach Sheni, oppure il primo anno e poi come funzionava? Avevano sempre da portare le ossa di Giuseppe. Diciamo, come facevano a essere puri e poi l'anno dopo ricominciare di nuovo a aspettare Pesach Sheni un'altra volta per 39 anni?
È una bellissima domanda. Rashi, nel Chumash Devarim, dice: questo è stato una parentesi buia nella storia del popolo ebraico, che quando il primo anno che erano nel deserto, Hashem ha chiesto loro di fare il Korban Pesach, gli altri anni loro non l'hanno fatto. Perché? Perché Hashem ti dice: io ti chiedo di fare una mitzvah e viene qualcuno e ti dice: ma io voglio fare la mitzvah, non posso. Allora io ti do la possibilità di farla. Infatti, Pesach Sheni vuol dire: Sei venuto te a chiedermelo. Pesach Sheni è una festa nostra che appartiene alla gente che si è sentita, come si dice? Si è sentita, no, non è espulsa, si è sentita, mi manca il termine.
Accettata.
Sì, messa da parte,
Esclusa.
esclusa, non mi veniva esclusa. Si è sentita esclusa dal fare una mitzvah così bella. Perché questo? Perché Hashem ha detto, vediamo, io do a loro la mitzvah, vediamo e dico che gli impuri non la possono fare. Allora cosa fanno gli impuri? Dicono, Ale, noi stiamo a dormire. Invece no, sono venuti da Moshe Rabbeinu e hanno detto, no, noi non accettiamo questa situazione di rimanere esclusi, noi vogliamo fare la mitzvah. Quindi loro sarebbero dovuti andare da Moshe Rabbeinu il secondo anno nel deserto e dire, vogliamo fare il Corban Pesach. E il terzo anno e tutti gli altri anni sicuramente Hashem avrebbe detto, certo, l'idea era quella, ma non si sono presentati. E quindi una volta in Egitto, una volta nel deserto e da quando sono entrati in Israele hanno fatto tutti gli anni Corban Pesach. Ma Rashi dice che questo è stato una parentesi buia nella storia del popolo ebraico che in 39 anni nel deserto nessuno si è alzato a dire facciamo il Corban Pesach. E quindi è successo così.
Per
Benissimo.
39 anni non hanno fatto
Non
pesa,
hanno
allora.
fatto Corban Pesach, no, non hanno fatto Corban Pesach.
Ecco. Grazie, Rav.
Allora,
Un'altra domanda. Mi
certo.
piacerebbe, se possibile, ritornare sull'ultimo punto, ovvero quello che il male serve per tirar fuori il bene.
Intanto salutiamo suo marito perché ci ha scritto nel messaggio che ha un impegno, quindi ha dovuto lasciarci. La sua presenza è sempre fondamentale, come quella di tutti voi.
Grazie, che bello.
Non so se ne avevamo già parlato una volta, ma nella Torah c'è scritto proprio alla fine dei 6 giorni della creazione, c'è scritto che Hashem ha visto tutto quello che ha fatto, ricordate questa frase, Veine Tov Meod. Tutto quello che ha fatto.
Sì, il sesto giorno, giù di là. Il secondo giorno, credo.
No, l'ultimo, alla fine.
L'ultimo.
Va bene, non lo vedo, non lo trovo adesso. Comunque è scritto così: Vayare Elohim et kol asher asah, Veine Tov Meod. Eccolo qua. Vayere vaiboker yom hashishi. E fu, allora, traduco in italiano, Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto bene. Cosa interessante è che Chachamim si fermano su questa frase, Tov Meod, cosa vuol dire Tov Meod? Cioè, di cosa stai parlando? Cos'è il Tov Meod? Si sta dando dei complimenti? Cioè, che, guarda, ha visto quello che ha fatto e ha detto, wow, ma Hashem è il simbolo dell'umiltà, lo sappiamo. E quindi che cosa significa Veine Tov Meod? Allora i Chachamim ci aiutano nel Midrash e ci dicono che quando Hashem ha detto che quello che ha fatto era Tov, sta parlando del Yetzer Tov, che ha creato anche lo Yetzer Tov. E Tov Meod significa che ha creato anche lo Yetzer Hara. E lo Yetzer Hara si chiama Tov Meod, molto bene. Ed è una cosa che non possiamo capire. Come fai a chiamare lo Yetzer Hara molto bene? Credo che ne avevamo parlato recentemente di questa cosa. Sì, adesso mi sta tornando in mente. Ma proprio l'idea è questa, perché Tov Meod è molto bene? Perché grazie al fatto che noi possiamo scegliere, sì, abbiamo parlato del libero arbitrio, grazie al fatto che noi possiamo scegliere il male e scegliamo il bene, il male è il nostro merito. Se non avessimo avuto la capacità di scegliere, la possibilità di scegliere, se non avessimo avuto la scelta, non avremmo nessun merito. Per poter andare su, per poter elevarci, per poter portare qua la Shekhinah e Mashiach e fare di Hashem il re del mondo concretamente, abbiamo bisogno delle forze del male che Hashem ha creato per combatterle e per avere i meriti per purificarle. Infatti l'anima quando scende in questo mondo, è scritto nel Tanya, è scritto nella Chassidut, in ogni angolo. L'anima non ha bisogno di scendere in questo mondo. Viene in questo mondo perché deve purificare la nostra parte che va purificata. Ognuno di noi ha una parte da purificare. E quindi questa parte da purificare che non arriva dalla parte del bene, arriva dalla parte del male, quando noi scegliamo di purificarla, abbiamo creato positività nel mondo, abbiamo creato luce nel mondo, abbiamo creato un supporto per la Shekinah in questo mondo. Quindi il male in realtà non è così male. Sì, no, no, il male è male, però è a fin di bene, come si dice. Viene tolto da fin di bene. Io credo che questa famiglia che è andata a mangiare il giorno di Shabbat in un ristorante non kasher a Napoli ed è stata sbattuta fuori a malo modo, potrà solo ringraziare perché hanno ricordato chi è. C'è una famosa frase: se l'ebreo non fa Kiddush, allora il non ebreo gli fa la Havdalah. Allora, Kiddush e Havdalah sono quello che facciamo all'entrata di Shabbat e all'uscita di Shabbat. Ma Havdalah significa la divisione. Se tu non ti ricordi che sei diverso, te lo ricordo io. Se tu vieni nel mio ristorante il giorno di Shabbat a mangiare tutto quello che per te è vietato, allora io mi alzo e ti dico non ti voglio qua. E lei deve urlare e dire sì, noi siamo ebrei, noi siamo... Di grazie. E ringrazia questa signora che ti ha aiutato a ricordarti chi sei. E quindi questo male non è male alla fine, è a fin di bene. È quello che dice la Torah, Vine Tov Meod, è molto bene. Perché? Perché grazie a questo creatura di Hashem, che sono le forze del male, noi affiniamo noi stessi, e noi purifichiamo noi stessi, e noi eleviamo noi stessi, e ogni volta che ognuno di noi fa questo lavoro qui, automaticamente il mondo intero è migliore. Perché quando si dice... Vuoi un mondo migliore? Chi è il mondo migliore? Io sono il mondo. Se io sono migliore, il mondo è migliore. Se io sono peggiore, il mondo è peggiore. Chi è il mondo? Il mondo è statico. Chi è il mondo sono io. Quindi il mondo migliore sono io. E chi mi aiuta a creare un mondo migliore? Il fatto che devo scegliere tra il bene e il male. Beh, dopo tutta questa lezione, non dimenticate stasera di mangiare la matzah sfera. E ricordatevi che qualsiasi errore che abbiamo fatto nella nostra vita non è un problema, non ne facciamo più, non ne dobbiamo fare più. Ma quelli che abbiamo fatto nel passato, e se Chas v'Shalom abbiamo spento la fiamma sulla nostra testa, andiamo a cercare la pietra, l'origine del fuoco e riacendiamo tutto. Questo è Pesach Sheni. Shavua Tov a tutti quanti.
Grazie, grazie mille.
Grazie.
Grazie,
Grazie.
grazie, 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 grazie,